Ma andiamo avanti con la seconda parte del capitolo 7. Paragrafo 3. Exatis animose et fortiter, nihilo minus mentis sue non est, et timet moru plegen. Claudius, ut vidit virum valentem, oblitus nugarum, intellexit neminem Rome sibi parem fuisse, illic non abere se idem gratie, Gallum in suo sterquilino plurimum posse. Itaque quantum intellegi potuit, ec visus est dicere. Ego te fortissime deorum Hercule speravi miad futurum apud alios, et si quia me notorem petisset, te fui nominaturus, qui me optime nosti. Nam si memoria repetis, ego eram, qui tiburi ante templum tuum ius dicebam totis tiebus mense Iulio et Augusto. Tu scis quantum illic miseriarum contulerim, cum causidicos audirem diem et noctem. In quod si incidisses, valde fortis licet tibi videaris, maluisses cloacas auge purgare. Multo plus ego stercoris exausi, sed quoniam volo. Segue una lacuna sulla quale ci soffermeremo. Adesso vediamo la traduzione. Questo lo dice in modo piuttosto coraggioso e fermo. Nondimeno non si sente troppo sicuro e teme un colpo dello scemo, moru plegen. Claudio, vedendo che l'uomo era possente, messe da parte le sciocchezze, comprese che se a Roma nessuno gli stava al pari, lì non aveva lo stesso credito. Il Gallo è re nel suo letamaio. Dunque, per quanto si poté capire, sembrò che dicesse questo: O Ercole, più forte di tutti gli dèi, io speravo che tu mi avresti assistito di fronte ad altri, e se qualcuno mi avesse chiesto un garante, si qui a me notorem petisset, ero pronto a fare il tuo nome, visto che mi conosci benissimo. Difatti, se torno indietro con la memoria, ero io che a Tivoli sedevo in giudizio davanti al tuo tempio tutti i giorni nel mese di luglio e di agosto. Tu sai quante miserie ho dovuto sopportare ascoltando gli avvocati giorno e notte. Se fosse capitato a te, anche se ti credi tanto forte, avresti preferito ripulire le stalle di Augia. Io ho portato via molto più sterco. Ma dal momento che voglio. E qui il discorso rimane necessariamente sospeso a causa di una grossa lacuna che qualcuno si è sforzato di minimizzare o addirittura di non vedere, ma che separa in modo netto ciò che precede dal capitolo seguente. Ciò che può essere caduto nella lacuna è uno dei problemi più grossi di questo testo, mentre nei paragrafi che abbiamo appena letto non ci sono dei problemi insormontabili. L'espressione moru plegen è stata restituita da Junius a partire da forme variamente corrotte nei manoscritti. Si tratta della rielaborazione di una espressione usata spesso nella tragedia greca, che è teu plegae, il colpo del dio, il colpo divino, e che deriva da Omero. È l'espressione con cui Omero definisce l'intervento di Apollo contro Patroclo nel sedicesimo dell'Iliade. E da qui i tragici l'hanno ripreso per indicare una improvvisa sventura che piomba dal cielo. Qua Seneca rielabora un'espressione che doveva essere notissima sostituendo alla parola Dio la parola pazzo. Theos viene sostituito da moros. Il collegamento tra Claudio e la pazzia, e quindi l'intento irrisorio di questa battuta, doveva essere facilmente percepibile. Nell'Apocolochiuntosis, come si è visto, si fa più volte riferimento alla pazzia di Claudio. Abbiamo visto prima Tu desine fatuari, abbiamo visto all'inizio dell'opera ille qui verum proverbium fecerat aut regem aut fatum nascio portere, e vedremo ancora al capitolo 8,3 che Claudio è definito moros. Ma tutte queste allusioni alla pazzia di Claudio sarebbero un po' insipide se all'epoca non ci fosse stata una vulgata, per così dire, che riteneva appunto Claudio una persona insensata, una persona folle. E a questo proposito credo sia utile leggere un passo di Svetonio proveniente dalla vita di Nerone, capitolo 33, paragrafo 1. Lo trovate nel PDF che ho pubblicato su Moodle, e che proviene dall'edizione di Caster per gli OCT. Omnibus rerum verborumque contumelis mortum insectatus est. Il soggetto è Nerone e mortum è Claudio. Modo stultitie, modo sevizie arguens. Nam et morari eum desisse inter homines producta prima syllaba iocabatur. Multaque decreta et constituta, ut incipientis atque deliri pro irritis abuit. Una volta morto, lo oltraggiò con ogni infamia, ricordandone ora la stoltezza, ora la stupidità, e scherzava anche dicendo che Claudio aveva smesso di tardeggiare tra gli uomini, allungando la prima sillaba, giocando cioè sulla somiglianza del latino moror, tardare, col greco moros, scemo, che differiscono appunto per la lunghezza della prima sillaba, che in greco è costituita da omega, e considerò inefficaci molti decreti e disposizioni come se fossero stati di uno stolto o di un folle. Quindi battute come questa dovevano suscitare parecchia ironia nel lettore che evidentemente era a conoscenza dell'opinione che la gente aveva di Claudio e delle battute che circolavano su di lui. Il problema che troviamo a rigo 145 è un problema di ordo verborum. Renata Roncali accoglie qua l'ordine tramandato dal San Gallensis, secondo me ha ragione, perché il pronome personale è contiguo a parem. Ma naturalmente è possibile anche l'altro ordine delle parole, quello tramandato da Beta e preferito da Scevola Mariotti, sibi rome parem. In casi del genere, le variazioni nell'ordine delle parole nascono spesso perché i copisti omettono qualche parola nello scrivere e poi l'annotano sopra al rigo, per cui i copisti successivi che si trovano a ricopiare il manoscritto spesso sono in dubbio su dove vadano integrate le parole e succede che una parola venga integrata nel punto sbagliato del testo. In questo passo la questione è complicata dalle incertezze sulla posizione stemmatica di S minuscolo, che come vedete ha un suo ordine nelle parole, tra l'altro ripete parem, ma se noi ci fidiamo dello stemma di Eden e di Roncali, e quindi prendiamo in considerazione soltanto i due rami, San Gallensis e Beta, possiamo ipotizzare che nell'archetipo Rome fosse stato omesso e fosse stato poi aggiunto sul rigo, più o meno in corrispondenza di Sibi, cosicché il ramo S ha inserito Rome prima di Sibi e Beta lo ha inserito subito dopo. Il successivo problema che ci si presenta è un problema di grafia e riguarda Sterquilino. Qua Roncali fa bene ad accogliere la lezione del San Gallensis, che probabilmente è quella genuina, in quanto Sterquilinum è un aggettivo in inum, per cui questa forma è quella più accreditata, anche se nei manoscritti è diffusa anche la forma in inium, che tra l'altro è attestata anche in qualche manoscritto della classe S minuscolo e in Guglielmo di Malmesbury, il quale cita questo passo dell'Apocolochiuntosis con una variante significativa che trova una corrispondenza con i manoscritti della classe S minuscolo. La corrispondenza significativa è valere invece di posse. E questa è una traccia significativa del fatto che un testo simile a quello riportato dai manoscritti S minuscolo circolasse in Inghilterra molto prima che i manoscritti che ci sono pervenuti della classe S minuscolo fossero scritti in Francia o in Italia nel XIV secolo. Un indizio molto interessante a questo proposito, nel quale mi sono imbattuto mentre stavo lavorando alla voce Apocolochiuntosis per il nuovo Text and Transmission che è in corso di pubblicazione, si ricava dal Registrum Angliae, che è un elenco de libris doctorum et auctorum veterum, che fu compilato dai francescani e probabilmente completato a Oxford nella seconda o nella terza decade del XIV secolo, nel quale sono elencate opere antiche, ma prevalentemente opere di padri della Chiesa, che erano disponibili in più di 180 biblioteche di monasteri e cattedrali dell'Inghilterra e del sud della Scozia, e ciascuna opera è accompagnata da dei numeri che ne indicano la presenza in una o più biblioteche. Una specie di OPAC del Medioevo ad uso e consumo dei francescani. Ecco, abbastanza sorprendentemente, il Registrum Angliae elenca un'apoteosis di Seneca che doveva trovarsi nella abbazia cistercense di Margam, che fu fondata da Roberto di Gloucester nel 1147. Come probabilmente ricorderete, soltanto il San Gallensis ci riporta come titolo apoteosis con caratteri greci, e questo suggerisce che Guglielmo di Malmesbury potesse consultare un testo simile al testo di S minuscolo che aveva un titolo simile a quello del San Gallensis. Questo, come abbiamo accennato all'inizio, succedeva intorno al 1125. Per quanto riguarda il problema principale del rigo 149, e cioè la lettura Tiburi, o meglio l'integrazione Tiburi in luogo del tradito Tibi, io sarei incline a considerare questo problema risolto. È un problema che è stato risolto da Bucheler, che ha confrontato questo passo con un passo di Svetonio, un passo della vita di Augusto al capitolo 72,2, nel quale si dice che Augusto andava spesso in vacanza a Tivoli, dove in porticibus Herculis templi Persepeius dixit, dove spessissimo nel portico del tempio di Ercole sedeva in giudizio. Effettivamente a Tivoli c'era un grande tempio dedicato a Ercole che veniva utilizzato per amministrare la giustizia. A Roma invece non avrebbe avuto senso adoperare il Tempio di Ercole perché c'erano edifici appositi per l'amministrazione della giustizia. Questa correzione permette di risolvere una difficoltà che è insita nel dativo Tibi che è tramandato dai manoscritti, e cioè che in questo caso Tibi andrebbe interpretato come un dativo di termine, meglio che come dativo di vantaggio o dativo etico. E inoltre dà ragione della successiva specificazione temporale. Totis diebus mense Iulio et Augusto, quindi in periodi in cui Claudio evidentemente era anche lui in vacanza, cioè non si trovava a Roma, esattamente come Augusto. Forse qualcuno di voi saprà indovinare come può essere nato questo errore. Come probabilmente sapete, infatti, nei manoscritti c'era un modo con cui si abbreviava la sillaba composta da R più vocale o vocale più R. E questo modo consisteva nell'apporre una lineetta ondulata su una lettera. Se la lettera era una vocale, seguiva molto probabilmente R più vocale. Se la lettera era una consonante, seguiva molto probabilmente vocale più R. Se qua per qualche ragione fosse andata persa o non fosse stata vista una lineetta ondulata sopra la B, Tiburi sarebbe facilmente diventato il nostro Tibi, come in effetti probabilmente è successo. Non so se qualcuno di voi per l'esame di paleografia ha letto l'avviamento allo studio delle abbreviature latine nel Medioevo dello Schiaparelli. Ai miei tempi si leggeva e ci si imparano alcuni fondamenti importanti, tra cui quello che vi ho appena spiegato. L'ultimo problema significativo di questo capitolo riguarda contulerim tramandato al paragrafo 5, con l'unica eccezione dei manoscritti della classe S minuscolo che tramandano per tulerim. Il testo è tuscis quantum illic miseriarum contulerim cum causidicos audirem diem et noctem. Io vi ho tradotto questa frase con «Tu sai quante miserie ho dovuto sopportare ascoltando gli avvocati di giorno e notte», ma per farlo ho dovuto forzare il significato del verbo confero, che a rigore non significa sopportare, ma significa raccogliere, portare insieme. Mentre qua il riferimento, anche a quanto si evince da ciò che segue, deve essere alla sopportazione di Claudio, che poi fa riferimento appunto se anche tu, Ercole, che ti credi tanto forte, fossi incappato in tante miserie, avresti preferito ripulire le stalle di Augia. Multo plus ego stercori sexausi. Io ho dovuto portar via molto più sterco, ma qua c'è un gioco di parole, xausi può anche significare ingoiare, ho dovuto ingoiare molto più sterco. Questo problema del contulerim è stato affrontato in modo, secondo me, metodologicamente ineccepibile da Haase, il quale ha espunto con, lasciando tulerim, che appunto può significare sopportare. Il con di contulerim può benissimo essere nato come un'anticipazione del successivo cum causidicus. Ma come vedrete dall'apparato, ci sono state anche molte altre proposte alle quali vi prego di prestare attenzione. Il successivo quod è della tradizione, anche se alcuni editori hanno preferito correggerlo in quos, chiaramente riferendolo a causidicos. A me sembra che il quod accolto dalla Roncalli sia perfettamente soddisfacente in questo contesto, fa riferimento a tutta la situazione. Se anche tu fossi incappato in una situazione del genere, anche se, eccetera. Resta, infine, tra i vari problemi, il più grosso, che è quello costituito dall'interruzione del discorso dopo quoniam volo, del quale ci occuperemo nel prossimo podcast.